Buonasera a tutti, questa sera cominciamo con un argomento che riguarderà un po' tutta la serie di 5 incontri che si svolgerà da qui fino a maggio e che avrà come tema appunto il paradigma. Gli incontri saranno 5, questa sera sarà presentato il problema del paradigma in sé. E poi successivamente saranno nel 21 aprile ci sarà il problema, verrà posto il problema del paradigma spaziale, del mutamento del paradigma spaziale, il 26 aprile il mutamento, il nuovo paradigma della democrazia e via. Poi il paradigma, sarà sempre una questione di paradigma, però l'incontro successivo riguarderà il Mediterraneo come luogo paradigmatico, come luogo diciamo di incontro e di complessità del rapporto tra civiltà e popolazioni, eccetera. E poi l'ultimo incontro sarà dedicato a un'altra interessante esplicazione del tema del paradigma, e riguarderà lo spazio nell'Orlando furioso, quindi avrà sarà un approccio ad una spazialità letteraria. Bene, io do subito la parola alle due relatrici, le ringrazio molto. L'iniziativa è presa dalla SI e dall'Associazione Culturale Nemus, che appunto promuove tutta questa serie di incontri. Bene.
Allora, buonasera. Il tema di cui tratteremo questa sera è il paradigma, più nello specifico il paradigma nel pensiero di Thomas Kuhn, perché comunemente il termine paradigma assume il significato di modello, esempio. Nella filosofia di Kuhn, invece, questa parola riveste un ruolo diverso, ma vedremo ora, analizzando qual è il percorso che Kuhn fa per spiegare cosa intende con paradigma, che il significato che all'inizio lui gli dava muterà in modo diverso e tale da tornare ad assomigliare in effetti al senso comune del termine paradigma, ma ora con calma vedremo le varie fasi. Thomas Kuhn è un filosofo storico della scienza, è morto pochi anni fa, ha insegnato nelle maggiori università americane e la sua non è la formazione di un filosofo, ma quella di scienziato, di fisico, che si è poi interessato ai problemi della storia e della fisica fino al punto da arrivare a scorgere nello sviluppo scientifico un andamento originale che fino a quel momento era stato magari da alcuni notato ma mai messo a tema nel modo in cui fa lui nel suo libro più famoso, che è La struttura delle rivoluzioni scientifiche. La struttura delle rivoluzioni scientifiche è il testo sul quale oggi ci baseremo, è stato pubblicato nel 1962, riedito nel 1970 con l'aggiunta di un breve capitoletto intitolato Postscritto 1969. È in particolare su questo postscritto che andremo a toccare i punti fondamentali, perché poi vedremo in queste poche pagine Kuhn ridefinisce il significato che inizialmente aveva dato al termine paradigma. Ma cominciamo dall'inizio, il significato di paradigma nell'opera del 62. Lo vedremo, è difficile vederlo, dare una definizione generale in sé di paradigma, prescindendo da quella che per Kuhn è il modo che ha la scienza di svilupparsi. Quindi prima di tutto vedremo come per Kuhn procede l'impresa scientifica e poi in questo modo riusciremo a capire cosa intende propriamente con paradigma. Do quindi la parola a Erika, che riassume quindi il contenuto dell'opera.
Esatto, io cerco di fare una sorta di riassunto dei concetti più importanti che Kuhn espone nella struttura della rivoluzione scientifica. Innanzitutto, le prime tematiche che affronta sono quello di definire che cosa sia la scienza e che cosa siano appunto i paradigmi. La prima distinzione che Kuhn fa è quella di vedere che come si caratterizza la scienza nel corso della storia, e secondo lui dà una definizione di scienza che è quella lui la chiama appunto scienza normale, che è una particolare tipo di scienza, che è quella più diffusa in realtà, ma non l'unica, che consiste appunto in una ricerca stabilmente fondata su uno o più risultati raggiunti dalle scienze del passato, ai quali una particolare comunità scientifica cerca per un certo periodo di tempo di riconoscere la costituzione fondamentale, diciamo, e da questa costituzione fondamentale, che si basa su un paradigma, cerca di continuare avanti, continuare a lavorare, insomma, a fare della prassi ulteriore. Cosa succede? Secondo Kuhn, questa scienza normale non può esistere in assenza, senza un paradigma, nel senso che la scienza normale vive solo grazie a, diciamo, al paradigma. E per spiegare, cercare di spiegare che cosa consiste il paradigma, Kuhn spiega che, se è un esempio, cioè diciamo la prima nozione che lui dà di paradigma, che poi vedremo verrà abbandonata comunque, il paradigma è, diciamo, sono i risultati sistematizzati che la scienza ha ottenuto, che vengono però poi, diciamo, modificati, cercano di essere, diciamo, ampliati, migliorati, e vengono anche riprodotti sui libri di testo e comunicati agli altri scienziati che studiano per entrare a far parte di questa comunità scientifica. Ovviamente, secondo Kuhn, questa scienza normale non esiste senza paradigmi, ma questo non vuol dire che non ci possa essere un momento scientifico privo di paradigmi, nel senso che secondo lui, ad esempio facendo appunto la storiografia della scienza, ci sono dei momenti che lui chiama appunto scienza immatura, in cui i paradigmi sono, diciamo, presenti, ma sono tutti ugualmente rilevanti, nel senso ci sono dei paradigmi, ma nessuno di questi paradigmi si differenzia dagli altri, non ha una pregnanza sugli altri, quindi non ha una rilevanza. Quindi, visto che il paradigma dà agli scienziati dei criteri di selezione, una sorta di un aiuto per classificare i fenomeni che lo scienziato deve studiare, e nel momento in cui non esiste un paradigma che guida la ricerca scientifica, la scienza, secondo Kuhn, di questo periodo pre-paradigmatico si impantana, si ferma, cioè non riesce ad andare avanti, perché secondo Kuhn, in questo periodo non si può neanche parlare di vera e propria storia, nel senso che ci si può parlare di storia della scienza solo quando si possono andare a vedere susseguirsi dei vari paradigmi, e come i paradigmi anche sono stati superati e abbandonati. Secondo Kuhn, quindi, diciamo che se questi paradigmi, cioè se il concetto di paradigma nel senso comune è considerato una sorta di modello che può essere ripetuto, dopo vedremo, fa l'esempio ad esempio della declinazione dei verbi latini, oppure della declinazione appunto delle parole latine, che sono una cosa, una forma definita che viene ripetuta, applicata più volte. Questa nozione di ripetizione non vale per il paradigma inteso in senso scientifico, perché il paradigma scientifico, secondo Kuhn, assomiglia di più a qualcosa come una sorta di verdetto giuridico, cioè una cosa che deve essere accettata per quello che è. Però questa sorta di verdetto che deve essere accettato fa sì che comunque la scienza normale deve in sostanza continuare ad articolarlo, nel senso che il compito della scienza normale è quello di continuare ad articolare questo paradigma che ha accettato, e cercarlo di migliorarlo e di ridurlo sempre a condizioni più restrittive, diciamo così. Quindi il paradigma non vale come uno strumento di mera ripetizione, ma serve agli scienziati per risolvere i problemi che si trova ad affrontare. Questi problemi che la scienza normale si trova ad affrontare sono sempre all'interno del paradigma e si chiamano, diciamo, vengono chiamati da Thomas Kuhn rompicapi. Questi rompicapi sono dei problemi che lo scienziato deve cercare di risolvere utilizzando in maniera, diciamo, creativa e anche insomma, intelligente il paradigma che ha accettato, cioè deve cercare di farlo sottostare cioè far rientrare il rompicapo, risolvere il rompicapo col paradigma che ha in mano, diciamo, che ha accettato. E ovviamente questa cosa di risolvere i rompicapi che appartengono comunque sempre alla scienza normale, secondo Kuhn hanno un aspetto, cioè, negativo da un certo punto di vista, perché secondo lui, rimanendo sempre all'interno dello stesso paradigma, la comunità scientifica dello specifico ambito a cui appartiene si isola e comunque non riesce risulta da un certo punto di vista come una scienza conservativa. Questo secondo Kuhn è un po', diciamo, sì, pericoloso secondo lui. Quello che, diciamo, distingue, secondo Kuhn, crea una distinzione tra questa forma di scienza che è la scienza normale, sono i momenti in cui i rompicapi si trasformano in anomalie, cioè creano una crisi all'interno di questo della scienza normale. Per cui ci sono due tipi di scienza nel secondo Kuhn, che sono diverse, ma che si presentano entrambi nel corso della storia. Questa, una è la scienza normale che abbiamo visto prima, e l'altra è la scienza rivoluzionaria. Cosa succede? Nel momento in cui lo scienziato cerca di, diciamo, si trova a risolvere un rompicapo, ma questo rompicapo in realtà risulta essere un'anomalia, cioè un problema che non risponde, che non può essere più risolto col paradigma che aveva precedentemente accettato, lo scienziato deve abbandonare, diciamo, per risolvere questo problema, il paradigma che aveva accettato precedentemente e tentare di formulare una nuova soluzione, un nuovo paradigma per risolvere, diciamo, questo problema. Ovviamente questa è una delle parti della teoria di Kuhn che crea, cioè, qualche problema, diciamo, perché secondo Kuhn cosa succede? L'anomalia consiste, diciamo, in questo, per spiegarla, cioè lo scienziato si trova davanti a un fenomeno della natura e questo fenomeno non corrisponde più ai criteri del paradigma con cui lui la guardava. Nel momento in cui lui non può, si accorge di questo problema, cerca di approfondirlo, vede che il paradigma non funziona più, cosa fa? Abbandona il paradigma e cerca di ricreare una nuova teoria che risolva questo problema, che risolva la norma minima. Ovviamente questo momento, diciamo, di crisi in cui il paradigma vecchio è stato abbandonato porta lo scienziato davanti a una serie piuttosto diciamo, grosse, anche prolifiche, di teorie, cioè di possibili paradigmi che dovrebbero andare a sostituire quello precedente. Fatto sta che questa proliferazione di paradigmi si risolve soltanto nel momento in cui un paradigma emerge e quindi di nuovo domina sugli altri, ad esempio per una teoria può vincere perché è molto più chiara, più esplicativa e più semplice di un'altra, ad esempio, cioè sono criteri abbastanza magari anche, cioè, formali a volte, semplicemente anche di come può essere spiegata una soluzione. E nel momento in cui questo paradigma viene accettato, cosa succede? La scienza rivoluzionaria si interrompe e si ritorna a una situazione di scienza normale, nel senso di, appunto, una scienza che sottostà a un paradigma. E ovviamente c'è vi è una vera e propria battaglia per promuovere questo nuovo paradigma che andrà a formare questa nuova scienza normale. Per cui anche secondo Kuhn c'è un parallelo tra quelle che sono le rivoluzioni scientifiche e quelle che sono le rivoluzioni politiche, perché secondo lui nel momento in cui lo scienziato si trova ad affrontare una crisi, per passare dal paradigma, diciamo, decaduto al paradigma nato dalla crisi della rivoluzione, quello che conta non è solo una questione di razionalità, ma è proprio, secondo lui, avviene proprio una vera conversione da parte dello scienziato al nuovo paradigma, e questo è per, diciamo, un carattere che non è né razionale né veritativo né neanche a volte logico, ma proprio secondo lui è una questione di persuasività. Quindi è un criterio che è stato criticato da molti, perché sembrava una cosa piuttosto quasi mistica, che sembrava, diciamo, fare a pugni con tutto il lato scientifico della questione precedentemente esposta. E oltretutto Kuhn ha un'idea della scienza molto particolare, che dopo vedremo anche in maniera approfondita. Cioè, secondo lui, nel momento in cui vi è la rivoluzione scientifica e il paradigma della scienza normale precedente è stato abbandonato, quello che lo scienziato fa non è ampliare questo vecchio paradigma dandogli una nuova connotazione, no. Secondo lui quello che accade è proprio un totale abbandono della vecchia teoria, ed è via una sorta di riorientamento, diciamo, gestaltico verso un nuovo paradigma che andrà a influenzare poi tutto il suo lavoro. E quello che sottolinea Kuhn è proprio il fatto che ciò che viene proposto dalla scienza rivoluzionaria è assolutamente incommensurabile con quello che è stato era prima presente con la scienza normale, ma questo poi lo vedremo dopo, perché è una questione piuttosto, diciamo, difficile. E io poi volevo leggervi un brano, però mi sa che un po' non lo faccio vedere.
Non so, però provo magari
perché è magari un po' complesso da seguire. Se io ve lo leggo soltanto, spero di farvelo vedere, ma vediamo se si vede. E vabbè. In sostanza, provo a riassumerlo, diciamo, perché scusate. In sostanza, cioè, penso si veda molto,
leggi un pezzetto. Sì.
Allora, questi pezzi sono tratti dalla struttura della rivoluzione scientifica e sono alle prime pagine e spiegano qual è il senso di paradigma e quale, diciamo, la differenza tra il paradigma in senso normale e il paradigma in senso di Kuhn. Allora, nell'uso corrente per paradigma si intende un modello o uno schema accettato, e questo aspetto del suo significato mi ha permesso qui, in mancanza di uno migliore, di appropriarmi del termine di paradigma. Ma ben presto apparirà chiaramente che il significato di modello e di schema che permette tale appropriazione non è propriamente quello abituale nella definizione di paradigma. In grammatica, ad esempio, amos, amas, amat è un paradigma perché mostra lo schema da usare nel coniugare numerosi altri verbi latini, ad esempio nell'ottenere laudo, laudas, laudat. In questa applicazione convenzionale, la funzione del paradigma è quella di permettere la riproduzione di esempi, ciascuno dei quali potrebbe servire in linea di principio a sostituirlo. In una scienza, però, un paradigma è raramente uno strumento di riproduzione. Invece, analogamente ad un verdetto giuridico accettato nel diritto comune, è lo strumento per una ulteriore articolazione e determinazione sotto nuove e più restrittive condizioni. E se riuscite a seguire, perché comunque, cioè, lui fa vedere semplicemente come il modello del termine del paradigma comunemente sia, appunto, paradigma è uno schema, un modello che può essere riprodotto più volte. Questo per la scienza non va propriamente bene, nel senso che poi vedremo che vi è una forma, cioè, di paradigma che viene ripetuta nella scienza, ma diciamo che è un sottoinsieme di tutta la sua concezione di paradigma. E poi diciamo che lui va avanti nel precisare come funzionano questi paradigmi. Per vedere come ciò funziona dobbiamo riconoscere quanto limitato possa essere sia l'ambito che la precisione di un paradigma, allorché esso appare in scena per la prima volta. I paradigmi raggiungono la loro posizione perché riescono meglio dei loro competitori a risolvere alcuni problemi che il gruppo degli specialisti ha riconosciuto come urgenti. Riuscire meglio, però, non significa riuscire completamente per quanto riguarda un unico problema, o riuscire abbastanza bene per moltissimi problemi. E, appunto, secondo Kuhn, la scienza normale consiste nella realizzazione di quella promessa, una realizzazione ottenuta estendendo la conoscenza di quei fatti che il paradigma indica come particolarmente rivelatori, accrescendo la misura in cui questi fatti si accordano con le previsioni del paradigma e articolando ulteriormente il paradigma stesso. Cioè, quello che Kuhn cerca di spiegare è che capita spesso che, ad esempio, il paradigma venga preso in considerazione da alcune comunità scientifica proprio per magari delle possibilità che sembra contenere. Ovviamente le soluzioni che il paradigma propone in un determinato ambito scientifico non è detto che siano le uniche possibili o le migliori, perché questo paradigma potrebbe sempre comunque, diciamo, essere migliorato dalla scienza normale oppure appunto abbandonato dopo una rivoluzione scientifica.
Allora, una precisazione intanto, quando parliamo di scienza normale, scienza rivoluzionaria e paradigmi che durante la scienza normale dominano e poi vengono messi in crisi, non ci riferiamo alla scienza nel suo complesso, ma la scienza si suddivide in ambiti di studio, diciamo ci sono grandi insieme, facciamo ad esempio la chimica, la biologia, la fisica, ciascuno di questi insieme a propria volta è suddiviso in sottoinsiemi, la chimica organica e via dicendo. Le rivoluzioni e i paradigmi non interessano sempre l'intero apparato scientifico, spesso interessano piccoli ambiti di scienza. Kuhn dice il paradigma è quel modo di affrontare la scienza, di approcciarsi ai problemi scientifici che ha la comunità scientifica, ovvero che hanno le comunità scientifiche di questi che si occupano di specifici ambiti. Possono essere anche meno di 100 persone, ad esempio, a condividere un paradigma, ovvero questi schemi concettuali che fanno sì che loro guardino la realtà in un certo modo e facciano scienza in un certo modo. Ci sono poi paradigmi condivisi dagli scienziati in generale e rivoluzioni rispetto a questi paradigmi che quindi coinvolgono la comunità scientifica in generale. Le grosse rivoluzioni sono state per esempio la nascita della teoria della relatività einsteiniana, o volendo guardare più indietro la teoria copernicana che ha surclassato quella tolemaica, quindi completi cambi di modi di vedere, quindi cambi di paradigma. Volevo solo precisare quindi che Kuhn non intende con scienza normale e rivoluzione riferirsi sempre alla scienza in generale, altrimenti sembra che certi critici hanno fatto notare, beh, ma è difficile nella storia della scienza vedere l'andamento che proponi tu. In realtà Kuhn si riferisce proprio alle comunità scientifiche, il paradigma fa parte di delle comunità, quindi anche piccoli gruppi di persone che fanno scienza tutti assieme in un certo modo, dato dalla particolare educazione scientifica che hanno ricevuto. Questo quindi era solo per chiarire un possibile fraintendimento. Tornando al paradigma, il modo in cui lui espone questo concetto all'interno dell'opera, come Erika ora vi ha esposto, è nebuloso, nel senso non è sempre, non è immediatamente chiaro. È simpatico che una studiosa di nome Margaret Masterman, analizzando l'opera di Kuhn, che tra l'altro ammirava, ha trovato addirittura 21 passi in cui il termine paradigma assume un significato più o meno diverso. Quindi Kuhn utilizza e anzi fa del termine paradigma la base del suo pensiero, ma in quest'opera è impreciso. Per cui riprende in mano la questione anni dopo e appunto nella seconda edizione del 70 specifica cosa intendeva. Dice abbandoniamo il termine paradigma, rischia di creare confusione. Io nelle varie eccezioni in cui l'ho utilizzato nel mio libro, possiamo suddividerne, possiamo considerarne due essenzialmente, paradigma in due sensi. In un senso molto generale, quindi come quadro concettuale, modo di vedere il mondo della comunità scientifica, e poi un significato più specifico, che lui decide di chiamare esemplare, che indica quei determinati modi di risolvere i problemi che gli scienziati imparano quando, fondamentalmente quando vanno a scuola, quando imparano il modo di fare scienza vigente in quel momento. Non so, puoi mettere la diapositiva, sì. Giusto per... No, io non so da lì quanto riescono a vedere. Ma... Vabbè, allora guardo io, così leggo il brano. Allora, i due significati di paradigma, quindi quello in senso ampio e quello in senso stretto. In senso ampio, Kuhn lo chiama matrice disciplinaria, abbandona la parola paradigma, e la definisce così. Allora, matrice disciplinaria, matrice poiché è composta di elementi ordinati di vario genere. Dove dice disciplinaria? E disciplinaria essenzialmente perché si riferisce a una disciplina scientifica in questo caso. La matrice disciplinaria, il vecchio paradigma, quindi, ha quattro aspetti principali. Ve li elenco: le generalizzazioni simboliche, i modelli, i valori e gli esemplari, che sono il paradigma in senso stretto. Allora, generalizzazioni simboliche sono essenzialmente le formule, le espressioni appunto di tipo formale e simbolico che gli scienziati condividono. Quindi in un periodo di scienza normale un gruppo di scienziati ha in comune le stesse generalizzazioni simboliche, userà le stesse formule, si esprimerà con gli stessi termini. Altra cosa che hanno in comune gli scienziati in un periodo di scienza normale sono i modelli. I modelli sono il cosiddetto paradigma metafisico, come lo chiama Masterman nel testo che mi hai fatto vedere anche tu prima, Gabriele. E, i modelli sono quei modi di vedere la realtà che gli scienziati condividono, come ad esempio le cose sono fatte di atomi. È un modello. Ci sono stati periodi della scienza in cui questo modello non era accettato, attualmente è un modello accettato, oppure il modello per cui le particelle di gas si muovono in modo caotico come palle da biliardo elastiche, anche questo è un modello, e gli scienziati hanno modelli simili che ritengono veri, ritengono corrispondenti al reale, che utilizzano nel momento in cui vanno a risolvere i problemi che si trovano di fronte. Un'altra cosa che gli scienziati condividono sono i valori. I valori sono ad esempio la correttezza, la semplicità, sono quella parte della matrice disciplinaria che spesso hanno in comune gruppi di scienziati diversi, quindi spesso sono condivisi da tante discipline differenti nell'edificio scientifico generale. L'ultima cosa che gli scienziati condividono, e la più importante secondo Kuhn, più importante dei valori, più importante dei modelli, più importante anche delle formule, dei simboli concreti, sono gli esemplari, che è il modo in cui gli scienziati vengono addestrati per fare scienza.
Sì, allora, vabbè, non ve lo leggo perché sennò risulta un po', diciamo, morboso.
Ma poi passa l'esempio.
Sì. In sostanza questi ultima parte, che sono appunto gli esemplari, sono secondo Kuhn, diciamo, quella parte diciamo esemplificativa che viene incontrata soprattutto da coloro che vengono, diciamo, che iniziano il loro percorso di studi scientifico, quindi non a veri scienziati, ma a coloro che devono studiano per diventare tali. E sono, diciamo, lui fa l'esempio di concrete soluzioni che vengono esposte nei libri di testo scientifico e che, diciamo, dovrebbero preparare gli studenti ad affrontare delle problematiche. Sono queste cose, ovviamente, questi esemplari possono essere ovviamente presenti nei manuali scientifici, ma secondo Kuhn ovviamente possono essere anche incontrati ad esempio nei laboratori, E cosa succede? Questi esemplari sono, diciamo, delle concrete soluzioni di problemi che gli studenti incontrano e che sono all'inizio, diciamo, facili e che man mano che progrediscono con appunto il loro studio cominciano ad essere sempre più, diciamo, articolati, a modificarsi, ad essere sempre più complessi. Cosa succede molto spesso? Che però lo studente attraverso questi diciamo esemplari dovrebbe essere addestrato a risolvere degli esercizi, ma molto spesso si ritrova ad avere difficoltà alla fine, diciamo, fa l'esempio di uno studente che legge questi esemplari e alla fine del capitolo dovrebbe essere in grado di risolvere dei problemi e non, diciamo, non ci riesce. Perché quello che gli esemplari, diciamo, quello che è il compito degli esemplari è quello di, diciamo, abituare lo studente a sviluppare una capacità di riconoscere, diciamo, come gli esempi, possano presentarsi in problemi nuovi. Questo, diciamo, che è uno dei compiti degli esemplari. Questa diciamo, problematica degli esemplari viene esplicitata da Thomas Kuhn anche in un altro libro, in cui, posteriore al postscritto, in cui lui sempre continua a cercare di esplicitare in maniera sempre più precisa e più chiara che cosa sia, diciamo, questo paradigma che ha creato, diciamo, tutti questi problemi di incomprensione, dato i vari significati che ha. E per appunto spiegare questi esemplari fa un esempio, cioè, un po' simpatico, diciamo, perché per spiegare quale sia la loro funzione fa un esempio quotidiano, nel senso che prende questo bambino che chiamano nella traduzione italiana Gigetto e dice: se io chiedo a Gigetto di guardare le nuvole e gli chiedo di immaginarsi nella forma delle nuvole un animale, lui cosa fa? Ha delle preconoscenze su quali siano gli animali, cerca da questo, diciamo, immagino, da questo esempio di animale, di ritrovarle sulle nuvole, nella forma delle nuvole. Facendo questa cosa qui, lui sviluppa la capacità di trovare delle somiglianze in forme completamente, diciamo, diverse. Quindi questa è la stessa cosa che in realtà fanno gli studenti studiano degli esempi e quando si trovano ad affrontare delle problematiche cercano di vedere se ci sono delle somiglianze con i problemi di cui lui aveva già visto la soluzione, diciamo, di cui la soluzione gli era stata proposta. L'altro esempio che lui fa, che riguarda però diciamo quello che Kuhn chiamerà, diciamo, una sorta di indottrinamento che gli scienziati in un certo periodo del loro cammino subiscono, è quello di dire: bene, io sono la mamma di Gigetto, porto Gigetto al parco, lo metto di fronte a uno stagno e gli chiedo di indicarmi, senza che avergli spiegato in che cosa si distinguano, qual è un'anatra e qual è un cigno. Gigetto, ovviamente non sapendo che cos'è, com'è fatta un'anatra, mi indica, sbagliando, il cigno, confondendola per un'anatra. Cosa faccio io, che sono ovviamente la mamma? Non gli spiego la differenza, quali sono le caratteristiche che differenziano un cigno oppure un'anatra, ma gli indico semplicemente quale forma, diciamo, quale animale corrisponde alla parola anatra e cigno. Ovviamente, se non avendo, diciamo, una spiegazione specifica, Gigetto cosa fa? Per un periodo continuerà a confondere i due animali, ma a un certo punto cioè farà sua questa mia, diciamo, questa mia affermazione, indicazione, che quell'animale lì è un cigno e quell'altro invece è un'anatra. Stessa cosa accade per gli scienziati, che per un certo periodo di tempo si trovano di fronte a degli esemplari che devono ha delle regole, anzi meglio, sì, degli esemplari che devono prendere per vero senza domandarsi perché, diciamo, cioè è una cosa che, diciamo, di imposizione della scienza, nel senso che non, in questo primo momento non riescono a capire quali saranno, cioè ad esempio, sì, se la, sì, se, cioè, se ad esempio se la regola, cioè come funziona una regola ad esempio.
Sì, nel senso, lo studente quando impara a fare scienza, il professore gli mette di fronte delle regole, delle formule. Può essere che le formule, le regole da sole non bastino a far sì che lo studente riesca a risolvere i problemi. Subentrano gli esemplari, ovvero le concrete soluzioni indicate allo studente, così come la mamma indica a digetto, quello è il cigno, quella è l'anatra, il professore dirà allo studente, così si risolve, in quest'altro modo si risolve. E con gli esempi pratici il nuovo scienziato impara a vedere il mondo in un certo modo, a risolvere i problemi in un dato modo. Quando si troverà poi in laboratorio di fronte a nuovi problemi, a rompicapi, come vi spiegava prima Erika, quindi a... ai eventi della natura che deve interpretare, lì automaticamente, per questo addestramento che ha avuto a vedere i problemi in un certo modo, lì connetterà quei problemi che già sa risolvere, riuscirà a vederli in modo simile e avrà così una modalità di soluzione che rientra nella matrice disciplinaria, nel paradigma dominante nel periodo in cui si trova. Tra un paradigma e un altro, tra scienziati che fanno scienza in un modo e quelli che fanno in modo diverso, c'è incommensurabilità, dice Kuhn, ovvero c'è l'impossibilità di capire davvero il modo di fare scienza dell'altro. Perché essenzialmente, secondo Kuhn, fare scienza in un certo modo, avere un certo paradigma, è quasi come vedere il mondo in un modo diverso. Kuhn è stato molto criticato per queste sue espressioni, ma lui cerca di far capire che è una cosa molto semplice che intende. Fa l'esempio delle lingue. Due lingue, io sono madrelingua italiana, tento di tradurre un testo da un'altra lingua. Io posso tradurre la lingua straniera, così io scienziato che adotto un determinato paradigma posso cercare di capire, di tradurre nei miei termini il modo di fare scienza dell'altro, ma per quanto potrò sforzarmi non potrò fare una traduzione completa. Così anche un testo tradotto dall'inglese all'italiano si può fare, ma non tutti i termini si potranno rendere correttamente, non tutti i termini potranno esprimere davvero il modo di vedere che intendeva il parlante di quella lingua che io sto cercando di interpretare nella mia. Lo stesso vale per gli scienziati che appartengono a questi diversi mondi, a questi diversi modi di fare scienza. Un altro esempio che fa è quello dell'immagine gestaltica. Sono immagini che usano i psicologi della Gestalt, che guardate in un modo, non so, forse in prima fila si riesce a vedere,
sì, sì.
Guardate in un modo, sembrano una cosa e guardate in un altro assumono una forma diversa. Questo, se si vede, è l'anatra coniglio. Lo stesso succede nei paradigmi, sono incommensurabili perché cambia il mondo in base al modo in cui lo si guarda. Non si può guardare questa immagine e vedere sia l'anatra che il coniglio, o l'anatra o il coniglio. Si cambia un po' il modo di vedere e si vedrà l'altra immagine. È solo un esempio per far capire cosa lui intenda. Non fare scienza non è vedere il mondo così com'è, non è trovare la verità. Lo scienziato ha sempre uno schermo di fronte a sé, Kuhn parla di occhiali, è come se per guardare il mondo mettesse addosso degli occhiali che glielo fanno vedere in un modo particolare. Vedrà atomi dove uno scienziato magari 200 anni prima vedeva tutt'altro. E se ora lo scienziato interpreta il mondo in un certo modo, Non vuol dire che è diverso da quello che veniva, dal modo in cui veniva interpretato prima, non vuol dire che sia più vero il modo attuale di fare scienza. Secondo Kuhn, proprio perché non c'è mai modo di vedere la realtà così com'è, ma abbiamo sempre bisogno di strumenti interpretativi che facciano da filtro, che ci aiutino a catalogare, a capire, non avremo mai, non possiamo parlare di verità, possiamo parlare di maggiore efficacia, di maggior capacità di risolvere concreti problemi. Quindi per cui c'è sì un progresso, nel senso che oggi riusciamo a fare cose che 300 anni fa non riuscivano a fare, ma questo non vuol dire che il nostro modo di fare scienza è più vero. È semplicemente più articolato e riesce a prendere in considerazione più, più cose, ma ancora una volta non è vero, più vero rispetto ai paradigmi del passato. Quindi ricapitolando, il termine paradigma in Kuhn assume questo significato generale di quadro concettuale che hanno scienziato in un certo periodo. Vi sono poi momenti in cui il paradigma viene messo in discussione perché si trovano, gli scienziati si imbattono in anomalie, in cose che non riescono più a far rientrare in questo loro paradigma, che non funzionano più. Qualcuno propone nuovi modi di vedere, nuovi paradigmi, e si ha un periodo di rivoluzione, di crisi, in cui tutto, nulla è certo, nulla è come prima, chiaro, semplice, perché appunto c'era un paradigma che ci aiutava a risolvere tutti i problemi che incontravamo. Fino a che uno di questi paradigmi non prende sopravvento, viene accettato dalla comunità scientifica in generale, e per questo ci vuole del tempo, e allora si avrà una nuova scienza normale, un nuovo periodo in cui la scienza progredirà, nel senso che intende Kuhn, ovvero non diventerà, si avvicinerà sempre più a come la natura è, ma riuscirà a risolvere sempre più rompicapo all'interno di quel modo di vedere. E quindi paradigma in questo senso di modo di vedere, che poi Kuhn articola meglio nelle varie modulazioni che abbiamo visto, e che tra le quali c'è anche l'esemplare che Erika vi ha spiegato, che a pensarci bene assomiglia in realtà al modo, al significato comune del termine paradigma, quello di modello, di esempio. L'esemplare è proprio questo, il modello, l'esempio che lo scienziato impara e sa applicare a tutti i casi della natura che esso incontra. Quindi il paradigma come problema, come un termine che viene problematizzato all'interno della filosofia, ma che se vogliamo poi corrisponde anche all'uso comune che ne facciamo. Se la trovo, volevamo leggervi una frase di Kuhn per concludere. Allora, lui parlando appunto della sua nuova articolazione nella matrice disciplinaria dice: questo lavoro è stato un tentativo di isolare, chiarificare e enfatizzare questi punti essenziali, appunto i vari punti della matrice. Se essi riescono a essere compresi, noi saremo in grado di fare a meno del termine paradigma, per quanto non del concetto che ha condotto alla sua introduzione. Kuhn insomma decide di abbandonare questo termine per utilizzarne di nuovi, più chiari, diversi. Quindi questo è il percorso che fa all'interno della storia della scienza questa parola di cui in questa serie di incontri ci interroghiamo, che ora che rimane anche nell'uso comune, è un concetto che ha che viene tematizzato e problematizzato tutt'oggi all'interno della filosofia della scienza. Bene, abbiamo concluso.
Sì. Direi che la relazione è stata molto chiara, molto efficace, sì. E quindi ringrazio le nostre giovani relatrici, che siamo particolarmente felici di ospitare, di presentare. E adesso diamo luogo a una discussione, se vogliamo, insomma, qualche domanda, qualche osservazione, qualche...
Perché siccome in realtà non siamo state chiarissime, credo, se qualcosa non avete capito...
Beh, chiarissime è impossibile esserlo, perché il discorso di Kuhn è molto articolato, ma insomma almeno i presupposti sì, li avete sì. Posto.
Io volevo chiedere una cosa.
Volentieri.
Ricardo, quello che ha sottolineato Kuhn è l'aspetto rivoluzionario del paradigma, cioè il fatto di passare da un paradigma all'altro è quello il problema, credo.
Sì, al centro dell'opera.
Ecco, allora forse chiedo, voi avete riflettuto anche su questo aspetto, che non esiste un passaggio, non necessariamente il passaggio è un passaggio privo di discontinuità, un continuo, no? Cioè non è un'evoluzione, non è un'evoluzione, è una rivoluzione. Ecco, chiederei insomma un approfondimento,
sì, una spiegazione
su questo aspetto, cioè a volte subentra il caso, a volte subentra la fortuna, a volte subentrano altre questioni che non sono propriamente scientifiche, o comunque, per dirla in termini diciamo sintetici, potremmo dire che la scienza non è nulla privata.
Esatto, nulla prima.
Questo è il punto.
Sì.
Anche se poi nella prassi comune gli scienziati si avvalgono delle teorie precedenti, le rielaborano.
Sì. E anzi, nel senso comune c'è l'idea che la scienza invece sia accumulativa. Kuhn è innovativo anche e soprattutto per questo, perché ha posto il problema di vedere la scienza in modo differente da come comunemente intesa. Solitamente la scienza viene vista come un'impresa accumulativa verso una più vera conoscenza del mondo. Vi dicevo prima, Kuhn mette in discussione questo. La scienza in realtà per lui è discontinua, appunto si frammenta in periodi di scienza normale e rivoluzioni che fanno piazza pulita del modo che si aveva prima di vedere il mondo, e quindi non si va verso una maggior verità, una maggior chiarificazione di come la natura è, e non si accumulano soprattutto i guadagni della scienza precedente. Può sembrare invece di sì, per il fatto che la terminologia rimane quella, le formule spesso rimangono quelle, ma quello che sottolinea Kuhn è di stare attenti, perché se le terminologie restano quelle, quello che quelle parole significano è fondamentalmente diverso. L'aspetto che intuitivamente sembra avere la scienza di essere cumulativa è apparente secondo Kuhn. Lui, come storico della scienza, fa vedere questo con degli esempi. Stesse parole vogliono dire cose diverse in epoche differenti. Lei sottolineava il fatto che per Kuhn c'è questo appunto cambio, interruzione, e non c'è accumulo di informazioni, ed è però un cambio che è graduale. Rivoluzione sì, ma graduale. Ovviamente il procedimento non è standard. Kuhn non dà una nella sua proposta di vedere la struttura della scienza, non dice non dà una modalità con cui dice vanno sempre le rivoluzioni. Dà un'idea di massima, perché effettivamente non sappiamo. Dicevamo prima, la rivoluzione si ha quando abbiamo la crisi. La crisi del paradigma l'abbiamo quando vi sono un numero di anomalie tale, ovvero un numero di problemi che non riusciamo più a risolvere con i vecchi modi di pensare, che
diventano troppo complicati.
Esatto, che arriva al punto di far vacillare la fiducia che si aveva in questo paradigma. Ecco, ma Kuhn non sa dirci quando queste anomalie sono troppe, perché si passi a un modo di vedere nuovo, successivo, perché a uno scienziato venga una nuova idea, faccia una nuova proposta. Quindi Kuhn sì, dice l'andamento è questo, ma non lo può precisare comunque nella sua articolazione effettiva, perché le rivoluzioni si sono date nella storia in modi diversi. Non si sa insomma qual è il grado di difficoltà che deve arrivare ad incontrare una teoria perché si sente la necessità di cambiarla. È interessante che Kuhn faccia notare che, a differenza di altri filosofi della scienza, che quando uno scienziato incontra un problema che non riesce a risolvere, ovvero un evento naturale che la sua teoria non è capace di spiegare, lo scienziato non è che abbandoni il suo paradigma, le sue teorie, il suo modo di vedere, accantona solitamente il problema. È quando i problemi si accumulano in modo eccessivo, e ancora una volta non sappiamo determinare il grado di accumulo che deve esservi. Ecco, quando i problemi diventano troppi, insostenibili, e soprattutto quando a questa insostenibilità dei problemi si accompagna una nuova proposta o più nuove proposte di nuove teorie, insomma, allora si potrà avere il cambio e l'abbandono della vecchia teoria. Ma insomma non basta che vi siano dei problemi perché si metta in dubbio il proprio modo di fare scienza. Quindi qui sottolinea l'aspetto dogmatico del fare l'attività dello scienziato. In un certo senso si apprendono delle cose e non è vero che l'esperimento è ciò su cui lo scienziato si basa sempre. Lo scienziato prima ha al paradigma. L'esperimento gli serve per avvalorare, per lui l'esperimento riesce a inserirlo nel suo schema di lavoro. Se poi l'esperimento falsifica il suo lavoro, non per questo gli farà mettere in dubbio, non subito, quasi mai, anzi, solo nei casi di crisi e nei casi rivoluzionari.
Questa è la critica a Popper.
Esatto, esatto, sì.
Che Popper invece riteneva che un esperimento...
Popper afferma come dire, l'onestà intellettuale, secondo lui lo scienziato trova la falsificazione nella pratica, e questo gli fa mettere in dubbio la teoria. Kuhn sostiene che invece no, lo scienziato applica questo suo modo di fare scienza che ha acquisito dalla tradizione, quindi per lui lo scienziato è fondamentalmente dogmatico. È raro che lo scienziato problematizzi, metta in dubbio, anzi la vera scienza è la scienza normale, quella dogmatica, quella dello scienziato che in qualche modo ciecamente mette in pratica le cose che gli sono state insegnate. La scienza rivoluzionaria, quella di teorie che sono in contrasto tra loro, di dibattiti, assomiglia più alla filosofia che alla scienza. Quindi i periodi di scienza rivoluzionaria non sono vera scienza. La vera scienza è quella dell'applicazione sistematica, metodica, finalizzata all'ampliamento del paradigma che si ha nei periodi normali.
Mi sembra, se posso dire, che a un certo punto Kuhn dica in qualche modo, o avanzi, che lo scienziato ha un momento di coraggio perché introduce un elemento arbitrario nel paradigma del quale non riesce a risolvere i problemi, e di conseguenza è alla ricerca di formulare delle altre ipotesi, ed è così che avanza, diciamo, c'è questo elemento, chiamiamolo il colpo di genio di qualcuno,
sì,
diciamo,
il momento
ma
creativo.
Più che altro è un'introduzione, lui lo chiama, di un elemento arbitrario, proprio che spacca quasi, insomma, il precedente paradigma, o comunque lo mette in crisi, perché non risolve il problema, ma tenta con una nuova ipotesi. Voi avete...
Sono i casi in cui vengono proposte nuovi paradigmi, nuove proposte di paradigmi, perché poi il paradigma è quello diffuso. Questi casi sono appunto quelli degli scienziati che per primi fanno delle proposte, quelli che per primi hanno un nuovo paio di occhiali che poi potrà o non potrà essere accettato dal resto della comunità scientifica. Sempre pensando alle grandi rivoluzioni Einstein, si basa sì su risultati, su risultati precedenti, ma c'è quel colpo di genio, quella cosa che non riusciamo a studiare teoricamente, che fa sì che si abbia la novità, la scoperta, la proposta del nuovo, ma la scoperta e la proposta del nuovo non avviene mai in un periodo di scienza normale, ma in un periodo di crisi, in un periodo in cui già qualcosa scricchiolava, qualcosa non andava. Lo scienziato che propone l'idea nuova è quello che riesce ad avere l'intuizione perché consapevole della mancanza che il paradigma che i suoi colleghi accettano ha.
Perché è un conformista, perché è più insoddisfatto.
Lui dice una cosa simpatica, che dice che di solito gli scienziati che introducono il nuovo paradigma sono quelli giovani, quelli che ancora non sono stati incasellati, che non hanno ancora la conoscenza vera del paradigma, le nuove leve.
Del vecchio paradigma smettono di riflettere il paradigma quando sono...
Quando muoiono, esatto, anche questo si fa. Quelli... Sì, perché alla fine un modo di pensare che è difficile abbandonare, lasciarsi alle spalle. Lo scienziato è stato educato a vedere il mondo in una certa maniera, è difficile che solo perché incontra una nuova proposta abbandoni quello che lui credeva la verità, perché fondamentalmente così viene presentata la scienza, come quella capace di spiegare come il mondo è. E quindi è difficile poi cambiare. Per quello, come Erika vi spiegava, si tratta di persuadere i nuovi paradigmi emergenti nei periodi di rivoluzione. Non possono fare altro che persuadere gli avversari. Non c'è modo di convincerli, un modo valido per tutti, definitivo. E anche per questo come è stato criticato, come vi diceva lei, sembra che lui metta l'irrazionalità nella scienza. Come non c'è un modo matematico preciso di scegliere, gli si dice, è obiettivo, è oggettivo se una proposta è più valida di un'altra. Secondo Kuhn non è solo questione razionale, anche lo è, perché è vero che gli scienziati possono venire, cioè se uno scienziato adotta un paradigma per passare a un paradigma diverso, verrà convinto sia da questioni razionali come una maggior chiarezza, il fatto che la nuova teoria magari riesca a spiegare più cose. È ovvio che questi elementi convincono, ma non solo, ci vuole qualcos'altro, un qualcosa che riesca a far cambiare modo di vedere, perché non è solo una questione razionale, è proprio una questione di... sì, non so, lui insiste con l'immagine del vedere, degli occhiali, è un diverso modo di sentire le cose, di catalogare. Lei faceva l'esempio dei cigni, delle anatre, è una catalogazione che viene insegnata questa, ma si possono catalogare in modo diverso. Lo scienziato cataloga gli elementi naturali in concetti che sono diversi dai modi di catalogare di uno scienziato di un altro, che ha un diverso paradigma. Quindi cambiare paradigma non è solo dire sì, quello funziona meglio, no, è proprio, si riesce a cambiare davvero paradigma quando ci si converte, dice Kuhn, quando completamente si vede quello che lì prima vedevo essere una sedia, ora ci vedo è un esempio stupido, non riesco a terminarlo. Comunque, scienziati di paradigmi diversi guardano la stessa cosa e vedono cose diverse.
Beh, la conversione religiosa è un cambiamento di paradigma.
Sì. Certo. Infatti lui gli viene dato del mistico, no? Dice, gli scienziati che mostri tu sono un po' come fedeli, ma lui dice no, in fondo... gli scienziati cambiano idea anche per motivi razionali, ma non solo. Quindi in un certo senso sì, c'è della mistica in questo, non è solo questione di mistica. Un esempio abbastanza illuminante che fa Kuhn è quello di Copernico, che ha introdotto l'idea che è la Terra a ruotare intorno al Sole e non viceversa, per motivi sì razionali, esperimenti che ha fatto, prove che ha raccolto. Ma dice anche perché, dice Kuhn, nel periodo in cui viveva Copernico si stava diffondendo il culto del dio Sole. È un elemento culturale, un elemento quello in più che probabilmente gli ha dato gli ha fatto avere l'intuizione. Kuhn è importante, è innovativo per tanti motivi, ma anche perché è uno dei primi che fa entrare nella scienza elementi di tipo sociologico, psicologico, extrascientifici. Lui dice a fare scienza sono esseri umani, persone influenzate dalla società, da fattori appunto che con la scienza non hanno niente a che fare, e tutto questo incide sul loro modo di esercitare la scienza. Quindi la scienza non è quello che comunemente si crede, quel modo certo, vero, sicuro di interpretare il reale. C'è arbitrarietà anche nella scienza, e Kuhn dice che bisogna guardare la storia. Se si guarda la storia si vede che ci sono rivoluzioni, che si ricomincia sempre da capo, che non sia mai un guadagno definitivo, perché quello che si pensava 1000 anni fa ora non vale assolutamente più, magari capiterà per le cose che crediamo ora. Semplicemente ora funzionano perché siamo all'interno di un determinato paradigma.
Esauriente.
Direi proprio di sì.
Ci sono altre questioni? Domande? Bisognerebbe sapere se noi siamo convinti che quello che dice
Kuhn
è vero o no.
A me convince abbastanza. Non so se lei invece è fautore della scienza che dice il vero, o probabilmente no, non sarà d'accordo con Kuhn.
No, ma si tratterebbe anche di appurare non semplicemente che abbiamo due opinioni diverse, e che quindi la difficoltà maggiore sta proprio qui. È molto facile dire abbiamo due diversi paradigmi e quindi abbiamo ragione tutti e due.
Sì.
Ma quando si tratta di questioni non soltanto scientifiche, per esempio prima si parlava del come la scienza sia in realtà ricca anche di questioni sociali, economiche, esistenziali in genere. Allora, in quel caso là, noi dovremmo avere il compito non facile, però necessario secondo me, di arrivare a dire qui c'è da fare una distinzione non puramente teorica. Qui c'è da fare una distinzione che coinvolge le mie stesse convinzioni. Per esempio Galileo certamente è stato arrestato praticamente nella sua villa di Arcetri. Stava bene, non è che stesse male, ma insomma era privato della sua libertà. Giordano Bruno invece
gli è andata peggio.
Però non credo che né l'uno né l'altro fossero avrebbero accettato questo
no, sicuramente di, no.
Che uno non perde la vita per dire beh, in fondo il mio è soltanto un paradigma e è altrettanto vero dell'altro paradigma.
No, ma infatti.
Allora qui io credo che questo tipo di posizione sia diventi difficile da accettare. Cioè sul piano puramente teorico non fa una piega, ma sul piano, portando la questione dal piano teorico al piano, diciamo, della, non soltanto della teoria, ma anche della convinzione. E la convinzione per la quale ci sono questioni che ne va della nostra esistenza.
Sì, sì, sì.
E allora qui questo modo di pensare mi crea dei problemi.
Allora.
Mi pare troppo indolore, ecco.
Sì, ma secondo me forse non è così indolore come sembra, perché non è assolutamente indolore, infatti non c'è nel senso.
Questa è la crisi.
Cioè, comunque non è che sia così facile passare per uno scienziato, passare da un paradigma all'altro.
Perché non si possono, diciamo adesso, in questo caso ho parlato di altre convinzioni, per esempio non si possono fare delle valutazioni, delle misurazioni fra un paradigma scientifico e uno religioso. Non si possono fare, quindi se entrano gli elementi sociali ci sono dei paradigmi che sono stati catalogati come paradigmi concreti, che sono dalla Masterman,
sì,
dalla Masterman. No, e che ha fatto tre catalogazioni, ha messo quelli di Kuhn, li ha fatto, alla fine li ha messo i metafisici, ma prima ha messo i concreti, poi un altro tipo, i sociologici eccetera, e quindi insomma ha fatto già delle distinzioni. Allora, quando noi poi andremo a guardare la commisurabilità di paradigmi, vediamo che effettivamente diceva qualche cosa di vero comune, cioè non come i precedenti, ma anche come i coesistenti non c'è come commisurabilità. Ecco, allora dobbiamo andare piano, diciamo, nelle nostre opinioni, ecco, dicevo. So se sì, mi sì, sono sì. spiegato di cosa voglio intendere. Quando entri in campo ci sarebbe da fare non una conferenza ma uno studio proprio sulla misurabilità dei paradigmi.
Quello che dicevi tu forse è riferibile non al fatto, perché Kuhn parla di scienziati e quindi quando si parla di paradigmi e anche di cambiamenti di paradigmi è all'interno di una comunità,
sì, certo.
Già Kant diceva, no, è scienza quella sapere in cui le persone che praticano quel sapere si trovano d'accordo. E già questa è una definizione, diciamo minima, ma è una definizione.
Riduttiva, ma insomma.
No, il problema di Kant era perché mai la metafisica non è scienza. E proprio la dimostrazione che appunto nella metafisica non c'è accordo tra coloro che praticano quel sapere e dunque diventa un campo di lotta senza fine. Qui invece ci sono dei valori condivisi tra gli scienziati e quindi potremmo dire il paradigma funziona nella misura in cui c'è una condivisione rispetto a quei valori che sono opposti. Lì che tipo di valori siano opposti, questo sarebbe da discutere, perché alcuni di questi valori hanno il carattere un po' di mitologia, anche per gli scienziati. Io sto pensando, Newton, nella sua Principia Matematica, ci mette le cosiddette regole del metodo. E quindi il principio di semplicità, quello di analogia, sono, come dire, dei valori all'interno dei quali tutti gli scienziati si trovano d'accordo. Per cui se un paradigma è migliore dell'altro, io lo giudico sulla base di quei valori. Un nuovo paradigma deve potermi spiegare tutto quello che il paradigma precedente spiegava, ma anche quello che non riuscisse a spiegare. Poi hai ragione tu dicendo qui si fa della scienza qualche cosa di simile anche ad altre pratiche, voglio dire, i paradigmi funzionano nella storia dell'arte.
Sì, sì. Ma infatti quindi sono ispirato alla storia dell'arte.
Non, no? Non è un problema.
Ma sì, probabilmente quello che Kuhn propone con questa idea che potremmo definire anche relativistica, no? Di non c'è verità, ci sono tanti modi di vedere. Sì, probabilmente lo scienziato, Galileo, lei faceva l'esempio, sicuramente era convinto che il suo non fosse uno dei tanti modi di fare scienza, fosse il modo di il vero modo in cui la natura funziona, ma Kuhn infatti non ci sta dicendo che gli scienziati pensano che loro sia un paradigma, ma da storico della scienza, viste le mutazioni di modo, di approccio al fare scienza che si sono avute, si trova a descrivere questi cambiamenti come cambiamenti di paradigma, ma probabilmente lo scienziato che vive non sarebbe d'accordo sulla sua idea che quello non è verità. Ma molti scienziati anche oggi magari non condividerebbero l'idea, ma un conto è Kuhn dice non, i paradigmi non si avvicinano alla verità, un conto è, si può pensare che invece il paradigma di Calvero, quello nuovo di Calvero, ma essere d'accordo su quello che dice lui, sul cambio, sul modo in cui la scienza è strutturata, normale e rivoluzionaria. Quindi no, si può essere in parte d'accordo, in parte no.
La verificazione che dicevi prima, in realtà il paradigma deve contenere anche, se è un paradigma scientifico, le regole di verificazione stesso.
Sì.
Quindi il paradigma deve contenere anche, dal punto di vista della scienza, e questo non è per altri ambiti di sapere. Cioè l'artista non ha nel suo paradigma...
Ah sì, no, questo differenzia, questo differenzia.
Metafisico, invece lo scienziato nel suo paradigma deve poter contenere anche l'elemento di verificazione.
Possiamo dire che per lo scienziato, in posizioni diciamo, di normalità, esiste la verità, esiste una procedura oggettiva di verifica che però viene messa in discussione nel momento in cui si entra nella fase rivoluzionaria, cioè che corrisponde, diciamo così, a quella che in politica è la guerra civile.
Sì, come diceva l'esempio.
Ma c'è un collegamento con la guerra civile.
il problema che uno riesce a spiegare è come mai ci sono dei periodi in cui convivono paradigmi diversi.
Non convivono conflittualmente, ma soltanto di fatto, cioè non, in realtà sono incommensurabili e non comunicano tra di loro. Vince soltanto perché è più efficace, convince un maggior numero di persone, di giovani.
Ma ci sono anche momenti di scontro comunque, ci sono volte in cui scienziati propongono teorie differenti e appunto lì assomiglia più alla filosofia, dicevo, perché si fa dibattito sulla... Esatto, che non è da scienza, da scienziato...
La scienza sarebbe...
È applicazione di...
È anche cumulativa,
sì. ma all'interno del paradigma. Sì. Volevo dare la parola al signore che...
Sì, però ci sono delle verità, cioè la Terra girava intorno a se stessa, intorno al Sole, anche 2000 anni fa, anche se non ci credevano, era ferma, perché era un errore. Sì. Quindi ci sono delle... anche tra 1000 anni continuerà a girare, a meno che la distruggiamo certamente, o la fermiamo e siamo in grado di farla viaggiare. Però ci sono delle cose, il teorema di Pitagora, di Talete, eccetera, quelli continuano ad essere validi. Quindi poi è chiaro che c'è anche una componente della società in cui viviamo. Ma Darwin ci ha messo 30 anni prima di pubblicare quello che lui aveva scoperto, oltre ad aver intuito e poi scoperto e poi anche aver dimostrato, perché essendo così credente era difficile per lui dire che non eravamo stati creati da Dio, eccetera. Quindi ci ha messo tanto tempo prima di, e anche lui poi è stato stimolato da un fatto esterno, però prima ha avuto 5 anni di navigazione, 30 anni per pensarci su, per scriverlo, e poi quando gli hanno detto che un suo collega stava per tirar fuori qualcosa del genere e pubblicarlo, si è affrettato. Quindi questo succede dappertutto. Due giorni fa c'è stato il cinquantenario di Yuri Gagarin, ma non è mica andato su solo perché era uno scienziato, era anche un uomo coraggioso, era un uomo naturalmente coraggioso, poi tra l'altro non serviva, ma non era neanche una persona arrogante, anche molto modesta, era una bravissima persona, quindi ha potuto andare a fare il giro della Terra non solo perché era uno scienziato eccetera, ma anche perché era un uomo che aveva coraggio, che credeva in quello che faceva, poteva anche andargli male, quindi ci sono delle basi, c'è anche una scienza comunque cumulativa, le cose si... E poi chi ha l'intelligenza, l'estro, eccetera, viene fuori con cose particolari, ma vengono fuori in ogni istante. 4 mesi fa all'ospedale qui di Mestre, possiamo chiamarlo anche un giovane scienziato, stava operando e quando gli è morto sotto in operazione un amico, per l'ennesima volta quando tutto andava bene, eccetera, ha detto: che cosa posso fare? È riuscito a trovare con una piccola... un piccolo strumento che si è creato in laboratorio a portare le operazioni da 7 ore a 2 ore. Ha detto: mannaggia, se l'operazione durava 2 ore io lo salvavo. Adesso ho trovato un meccanismo per portare le operazioni dagli aneurismi da 7 ore a 2 ore. Questo qua in poco tempo si può espandere in tutto il mondo perché è estremamente semplice e salva tutte le persone. Voglio dire, però questa è scienza, ma prima è andata a scuola, si è laureato in medicina, è una scienza accumulativa, ha fatto esperienza, eccetera, e poi il suo colpo di a volte di fortuna, a volte di genio, gli ha dato questa possibilità, ma questo è uno. Altri tempi stavano operando delle persone, gli salvavano la vita, però morivano lo stesso, restavano paralizzati. C'era un errore clamoroso vecchio di 100 anni nei disegni anatomici, e hanno potuto scoprirlo solo andando in Africa a sezionare le scimmie, quel tipo di scimmie che hanno un identico apparato circolatorio come il nostro, perché qui non lo potevano fare, e il chirurgo che l'aveva scoperto, all'inizio pochi ci credevano, perché non è facile poi credere a queste cose quando ti vengono messe davanti, per cui ha dovuto lottare. Ma molti, ma anche non solo in campo medico, è chiaro che c'è anche la società di mezzo, alcuni sono stati addirittura cacciati, hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, sono stati derisi per quello che... Per quello che avevano dimostrato, e anni dopo qualcuno ha dimostrato che poi aveva ragione o avevano ragione, sono stati accettati. È chiaro che c'è anche una componente sociale, così come ti possono dare tanti soldi, ti possono licenziare o ordinare la vita, si è anche suicidato.
Si può anche rimettere in auge delle teorie completamente obsolete soltanto.
Ma quelle sono teorie, mentre questo qua adesso salva i pazienti, gli altri non sono più.
Sì. Come è stato il caso di creazionismo,
certo,
il paradigma
ce ne sono tanti quando ci sono delle teorie, e aveva fatto una teoria su una cosa che nessuno poteva dire, tanti potevano dire il contrario, ma 15 anni dopo che hanno mandato un satellite e ha dimostrato, lei ha dovuto aspettare Margherita 15 anni prima che conoscessero una teoria, ma anche lei non era sicura, ha detto questa è la mia teoria, e quando hanno detto adesso hanno mandato un satellite, vediamo se era. Che lei era piena di emozione, di paura, di restare, ho fatto una cosa giusta, verrò derisa, eccetera. E dopo tanti anni ha dimostrato, quelli che gli avevano dato contro si sono dovuti ritirare. Ma perché? Perché è stato dimostrato, non è una nuova teoria.
Ho capito, quindi lei contesta alcuni il fatto che la scienza può dirci delle verità perché ci sono anche delle applicazioni concrete che funzionano più del passato, quindi lei dice in questo senso è più vera la nuova teoria?
Non so, basta vedere la pratica.
Io non lo voglio mettere, voglio solo capire.
Le persone giovani, prima che arrivasse Veronesi, i primari tagliavano completamente il seno alle donne che avevano il sospetto, avevano il tumore. E lui tra i primi, è stato tra i primi negli anni 50, fine anni 50, a dire forse le possiamo salvare anche con una piccola operazione. E che era 110 lode, era una delle più grandi menti, lo hanno accettato, ma più di qualcuno ha detto questo è scemo o è un imbroglione, e quindi anche lui ha dovuto lottare, forse proprio la sua grande bravura e la sua forte personalità, perché ci vuole anche, non basta solo coraggio, bisogna anche avere, saper convincere gli altri, è riuscito a salvare, è una teoria, è certo che è migliore dell'altra, i semi non li tagliano più, e lui spera invece poi addirittura, adesso siamo al 97-98%, di salvare le donne. Se si pensa di arrivare al 100% ormai si è vicini con le nuove capacità, non credo che sia una teoria,
però guardi,
o che sia uguale all'altra, c'è un abisso tra avere il seno o non averlo.
Sì, ma su questo sono, ma Kun comunque no, a parte che moltissime persone sarebbero d'accordo con lei sul contestare questo a Kun, quindi lei è proprio in buona compagnia, e io neanche mi sento in realtà di dirle Kun ha ragione, ma
non ha mai fatto lo scienziato.
Ma no, Kun è al dottorato in fisica, è un fisico. Kun non forse mi sono spiegata male io. Kun non dice le teorie nuove, i paradigmi nuovi non sono migliori da un certo punto di vista rispetto a quelli del passato. Sono migliori perché riescono a risolvere più problemi di quelli del passato. Questo Kun non è cieco, non lo metto in dubbio. Ci sono avanzamenti nel senso di una maggior capacità di risolvere i problemi. Se un paradigma vecchio non avesse avuto delle pecche nella capacità di soluzione, non sarebbe stato abbandonato. È proprio perché si è dimostrato incapace di risolvere certe questioni che è stato sostituito da un paradigma invece capace di risolverle quelle. Qui stiamo parlando la questione del paradigma più vero di un altro non ha a che fare col paradigma più o meno capace di risolvere i problemi. Il fatto è che secondo Kun l'essere capace di risolvere più problemi non vuol dire dire come il mondo sta. Può essere che venga una nuova teoria che sappia risolvere in modo diverso ancora più problemi e che abbia dei connotati completamente diversi. Lei può continuare a non essere d'accordo.
Darsi che lui abbia ragione.
Ma forse però
appunto
l'incertezza nei termini lì è decisiva. Io chiamerei, quindi, che diceva il signore, protocolli, non paradigmi. Non so se è chiaro. Cioè, all'interno di un paradigma poi si introducono delle tecniche che normalmente vengono chiamate protocolli. Per cui cambia un protocollo, Veronesi introduce una nuova tecnica e questo è un protocollo. Però non credo che Veronesi sia critico rispetto a un paradigma che è quello dell'oncologia che lui conosce. Un altro paradigma potrebbe essere quello, adesso non ricordo il nome, di quello che proponeva invece un'altra alternativa al tumore, alla cura del tumore.
Un modo diverso di intendere gli elementi della natura.
Un modo diverso.
L'anziano dottore, no?
Sì, adesso Di Bella, ecco, quindi era un paradigma diverso, ecco.
Quindi il paradigma è il modo di catalogare gli elementi, capisce? Quindi e invece la questione dell'efficacia, uno la mette in dubbio, se un paradigma ora è vigente è perché è capace di fare più di altri.
Un'altra cosa, il paradigma non viene mai smentito. smentito in modo assoluto. Per esempio, il paradigma tolemaico non è smentito, noi potremmo ancora utilizzare il paradigma, solo che è complicatissimo. Quindi a un certo momento lo abbandoniamo perché è troppo complicato. Perché a differenza di Popper, che riteneva che esistesse un esperimento crucis, cioè un esperimento cruciale che falsifica la teoria, Kuhn non crede che questo esista. Quindi teoricamente noi potremmo anche usare il sistema tolemaico, solo che sarebbe, alla luce delle nostre conoscenze, di una complicazione assoluta.
Qui in realtà stiamo discutendo di strumentalismo o credere nella verità delle teorie scientifiche. Lei mi sembra di capire che crede nel fatto che la scienza possa dirci come le cose stanno, ma questo non si può mettere in dubbio, nel senso, non possiamo dire hanno ragione gli strumentalisti o i realisti, è indecidibile.
Bisogna vedere cosa si intende per verità, perché se magari
giustamente
uno chiedeva ma che malattia ho, non lo so, morirò, non lo so, c'ho un tumore. Non lo so, oggi magari ci sono delle macchine e gli si può dire la verità se si vuole. Guarda, grazie al fatto che possiamo vedere dentro al corpo, stiamo vedendo che hai un tumore.
Ma ancora una volta.
È una verità o non è una verità? Dopo uno può anche fare un errore, non è vero, ma andiamo a fare la biopsia, vediamo se questa è la cellula tumorale, c'hai un tumore. È una verità o no? Magari 50 anni fa si poteva dire.
No, ma ancora una volta, non è tanto verità, è capacità di risolvere in pratica il problema. Noi non ci interessa se la classificazione medica lo chiama tumore o magari un'altra. Qui stiamo all'interno di una teoria, un paradigma, che poi è capace di fare più di quanto poteva fare prima, questo non lo mettiamo in dubbio. Comunque non. Sì, sul discorso vero o non vero, Kuhn non è difendibile fino all'ultimo, insomma.
Ma poi credo che sull'accumulazione, vabbè, se lui ci vuole credere ci creda pure, ma allora che andiamo a scuola a fare? Ma in tutti i campi.
È quello che lui dice da storico della scienza, i manuali di scuola andrebbero buttati via perché danno un'idea sbagliata di come la scienza è.
Abbiamo tutti gli insegnanti, chiudiamo le scuole.
Vabbè, no, non sia polemico, ascolti un attimo quello che dice.
Ma come dire, sono tranne i manuali o perché c'è qualcuno che ti insegna? Perché anche quello che ti insegna allora è accumulazione. Non serve, cioè se lui mette.
Ma sì, è accumulazione all'interno di un paradigma.
Il professore che lo sa a memoria e lo dice, comunque non è valido.
Mi sono spiegata male.